Cari Butei, benvenuti in Casa Hellas. Lying down on the street, easy way, but I know it's my guilt. Now I found myself in a brand new day, all my feelings scaled. When you're not alone, is anyone hurt you? When you're not alone. In caso non si fosse capito, questo sono io che mi gratto la faccia e sospiro, che è più o meno quello che faccio da domenica sera. Vabbè, si è perso con la Roma, poteva essere preventivabile, però io sono uno di quelli che fa fatica a vedere perdere l'Hellas, ma soprattutto in questo modo qui, perché alla fine non abbiamo fatto altro che travestirci da Tafazzi. Se qualcuno non ricorda il personaggio di Aldo Giovanni e Giacomo, vada a darci un'occhiata. Praticamente con una bottiglia di vetro o di piombo ieri sera abbiamo pensato bene per 10 minuti di sbattercela nei maroni e quindi di dare il via libera alla Roma per ottenere questo risultato. Questo è stato un po' quello che è successo. La sconfitta ci sta, però non bello il come. Vediamo un attimo.
Riepilogo!
E sì che non sembrava partita proprio così tanto male, no? I primi 20 minuti sì, è vero, non è che noi non avevamo fatto niente, se non fare l'Hellas. In quei primi 20 minuti abbiamo fatto quello, cercando di contrastare, di pressare alto, di ripartire, riconquistare subito palla. E la Roma non è che avesse avuto il dominio del gioco, di certo. Quello che mi aveva dato qualche segnale d'allarme era stato qualche appoggio in fase di ricostruzione, in fase di impostazione da parte della linea difensiva, per cui mi sembrava ci fosse poca attenzione, no? Questa era l'impressione che avevo avuto, che poi si è materializzata in quei 10 minuti di follia in cui purtroppo il primo gol arrivato da un colpo di testa fondamentalmente innocuo, ma in cui Silvestri è stato sicuramente così confuso dai tentativi di un giocatore della Roma e di Ceccherini di deviare la palla, è rimasto un po' lì, purtroppo quella palla è entrata e poi abbiamo proseguito con un paio di altri regali, soprattutto il secondo gol che è venuto con una ripartenza sbagliata da parte nostra che è diventata un contropiede della Roma. E in quel caso lì brutto vedere un giocatore della Roma che si defila sulla sinistra seguito da un nostro giocatore e gli altri tre giocatori in area, sempre del Verona ovviamente, che guardano solo e unicamente quel giocatore, non accorgendosi di lasciare Mkhitaryan con 10 metri di spazio per poter prendere la palla, controllare, farsi la pettinatura e beffare sul primo palo Silvestri. Per cui purtroppo qui è iniziata ed è finita la partita, perché è vero che poi il Verona ha provato a giocare, è vero che i cambi del secondo tempo hanno fatto il loro, assolutamente sono tutti entrati con buona lena, con volontà, ma una volta che concedi tre banane alla Roma, una squadra che comunque ha delle qualità, è chiaro che diventa molto molto difficile cercare di recuperare il danno. E nonostante gli sforzi dei nostri ragazzi, il gol di Colley su cross di Bessa ha riportato un po' di vita, però alla fine diciamo che non si era molto convinti di potercela fare, insomma non c'erano non c'era in qualche modo l'impressione di poterla recuperare, perché appunto Il Verona alla fine non era il solito Verona, non aveva la solita intensità, non aveva la solita rabbia, non aveva la solita attenzione nella gestione soprattutto della fase difensiva. Probabilmente uno dei peggiori Hellas della stagione, soprattutto se consideriamo quei 10 minuti.
Che bei momenti.
Per carità, poi alla fine di note positive le possiamo anche trovare e un paio ci sono. Vabbè, ha segnato Ebrima Colley, no? Il ragazzino che ieri tra l'altro ha compiuto 21 anni, tanti auguri a Ebrima, il suo primo gol da professionista, ci ha dato un filino di speranza, ma soprattutto io mi terrei la prestazione di Daniel Bessa. Se non avete ancora capito, io sono un sostenitore di Bessa perché ritengo che sia un giocatore che abbia qualità e che in questa squadra possa essere davvero molto molto ma molto utile. E Daniel è entrato con buona lena ieri, ha corso, ha coperto, ha recuperato, ha il piede buono, che è una cosa che non guasta mai, soprattutto per noi che non ne abbiamo poi tanti, no? E soprattutto ha dato l'assist illuminante per il gol di Colley. Quindi, se tanto mi dà tanto, si è fatto un tempo, vuol dire che la condizione un po' alla volta sta arrivando. L'avevo già detto in una puntata scorsa, se il ragazzo c'ha la testa giusta è utile,
consolidando pertanto le sue quotazioni in prospettiva.
Porco di... ma chi è che il monaco che batte la porta e che chiude urlando?
Io Germano, lo ammetto, sono stato io ieri sera dopo il secondo gol. E le robe negative, un'infinità, dici ieri sera. Allora, tutta la linea difensiva ieri ha ballato, al di là del fatto che io sono un sostenitore di Magnani al centro della difesa più di Gunther, anche se effettivamente Gunther ha fatto delle bellissime prestazioni, quindi non è che è da buttare, però insomma io, per come ho visto Magnani lì in mezzo, devo dire che mi piace tanto. Ieri sera Gunther era un po' da un'altra parte con la testa, quindi ha mandato in palla un po' tutta la linea difensiva, ma ha funzionato poco anche per quanto riguarda la fascia esterna, mi riferisco tanto a destra quanto a sinistra. Lazovic tarda un pochino ad arrivare, o meglio sta guadagnando un po' di corsa, probabilmente Juric ha pensato che fosse meglio risparmiarlo in questa gara, risparmiare Di Marco in questa gara piuttosto che in quella contro l'Udinese. Infatti si è vista poi la differenza quando è entrato Di Marco, con Lazovic che si è paradossalmente trovato meglio sulla fascia destra. C'è la corsa, dicevo, manca ancora il piede per il cross, un paio di occasioni per Darko che non ha sfruttato, con dei cross non proprio credibili. E in ultimo purtroppo bisogna aggiungere anche Kalinic, che ieri sera anche lui non era assolutamente in partita. C'è da dire dell'ottimo lavoro che ha fatto Ibanez su di lui, dell'ottimo lavoro che ha fatto in generale tutta la linea difensiva romana sul nostro bomber. Teorico, rimane teorico, perché speravamo che il gol di due settimane fa l'avesse sbloccato. Al momento purtroppo rimane ancora un'incognita e bisogna capire cosa effettivamente potrà dare a questa squadra. Sì, lo so, per cui bisogna ripigliarsi, nel senso che non c'è motivo di star qui a continuare a pensare alla gara di domenica, anche perché, ripeto, c'è l'idea che quei 10 minuti non si ripeteranno, conoscendo il nostro allenatore. Sicuramente Ivan in settimana lavorerà su quei 10 minuti, perché è una questione di concentrazione, una questione di intensità. Questo Verona privalo dell'intensità e non fa più quello che deve fare, cioè non riesce più a ottenere obiettivi, perché è una squadra che proprio su quell'intensità si basa, sulla capacità di essere costantemente asfissiante, rompere il gioco, riconquistare palloni, ripartire e costruire costantemente in questo modo qui. E non solo non ci siamo riusciti in quei 10 minuti, diciamo che un po' tutta la gara non è stata positiva da questo punto di vista, però sicuramente Juric è il primo che conosce questo tipo di situazione e sa benissimo che magari qualche parola in più, qualche elogio di troppo magari può avere così portato un po' di sufficienza nei nostri giocatori. Sono sicuro che andrà a recuperare tutto questo in settimana. Resta per me un dispiacere, perché per quanto mi riguarda è un'occasione persa. Non lo dico perché ovviamente il Verona deve battere la Roma. Se tu mi dici andiamo a Roma e prendiamo mezza scoppola, io ti dico che ci sta, ci mancherebbe altro. Se prendi 3-1 a Roma è nell'ordine delle cose. Come ho già detto, è il modo in cui li abbiamo prese, perché effettivamente abbiamo perso quei presupposti che fanno sì che il Verona sia dove è al momento, e l'abbiamo fatto in un momento in cui ok, Juric ha detto che siamo fuori di testa, no? L'ha ripetuto più volte, nel senso che secondo lui abbiamo perso un po' il contatto con la realtà, ritenendo il Verona probabilmente più forte di quello che in realtà è. E sì, è vero che non puoi pensare di dire vado a Roma e faccio il fenomeno, però è anche vero che questa Roma non era nelle condizioni migliori. Ovvio, ripeto, l'allenatore ha cercato di mantenere alta la concentrazione dei suoi, di cercare di fare in modo che non si pensasse che potesse essere una gara abbordabile o comunque che si potesse portare via facilmente, però sta di fatto che la Roma esce da un periodo non proprio positivo, né dal punto di vista del gioco né dal punto di vista delle pressioni esterne, che come sappiamo a Roma sono sempre ben pesanti, e quindi una possibilità, secondo me, non dico per forza per vincere, ma per fare una gara che ci permettesse di portare a casa punti, secondo me c'era. E poi da lì, dal dire al fare, è chiaro che passa tutto il mondo, e passa ovviamente il fatto che il Verona è la squadra costruita per salvarsi, con tanti giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, che probabilmente pensavamo che si fosse arrivati a una quadratura del cerchio dopo la partita contro il Napoli. In realtà ogni partita è a sé, e può benissimo succedere che laddove, diciamo, il talento non è che proprio è strabordante, un momento di pausa fra virgolette lo si possa prendere. E per cui adesso che si fa? Buttiamo via tutto? No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Anzi, non voglio proprio passare per quello che sbaglia una partita e via, buttiamo tutto nell'umido. Assolutamente no. Guarda, se noi alla fine siamo nella nostra posizione di sinistra, al nono posto, abbiamo i nostri 30 punti, 15 di vantaggio sulla terz'ultima, quindi non va minimamente a cambiare quello che è il volto di questa stagione. Anzi, se in realtà devo pensarla positivamente, dico meglio che quei 10 minuti siano successi domenica scorsa contro una, fra virgolette, big, cioè alla fine terza in campionato, piuttosto che succedano domenica prossima, perché da domenica prossima, quindi nel mese di febbraio, ci saranno queste 3 partite, una dietro l'altra, contro tutte squadre della colonna di destra, che in qualche modo potrebbero avvicinarci in modo quasi definitivo a quella quota salvezza che alla fine Juric ha determinato in 40 punti, ma abbiamo detto probabilmente sarà anche più bassa. Vediamole nel dettaglio queste 3 partite, poi ci concentriamo sulla prossima. Avremo Udinese, Parma e Genoa. Sono 3 situazioni abbastanza diverse. L'Udinese, dal mio punto di vista, è la squadra più solida dalle 3. Si trova lì a 21 punti ed è in quella posizione, una posizione in cui c'è ancora tanto da lottare. Ma è, secondo me, sia per quanto riguarda l'ambiente Udine, che mi sembra quello più sereno dei tre, ma soprattutto anche quello più abituato negli ultimi anni a lottare. Non è più la squadra di 10 anni fa, non è più la squadra piena di talenti di 10 anni fa, è una squadra che ha la caratteristica di essere molto tosta, molto difficile, molto fisica, e di conseguenza pone tutte le sue problematiche. Poi ci sarà il Parma, che è in grande difficoltà, che è intervenuta nel mercato di gennaio inserendo parecchi pezzi, qualcuno anche di nome, qualcuno anche così in prospettiva molto importante, però bisognerà vedere quanto questo può essere effettivamente efficace. E poi c'è il Genoa, che è stato rivitalizzato da Ballardini dopo un inizio da brivido, che insomma si sta riprendendo, ma sappiamo che Genoa è un altro ambiente abbastanza difficile, no? Basta un attimo per buttarsi giù, basta un attimo per così incrinare la serenità, e quindi vedremo come sarà il Genoa fra 3 settimane. Ora concentriamoci su domenica, perché è la cosa più importante, ma soprattutto perché si tratta di una grande, grande occasione per l'Hellas. Io ritengo che l'Hellas e l'Udinese siano due rose abbastanza simili, cioè tanti buoni giocatori, non tantissimi, diciamo, di spicco o di primissima fascia. E nella primissima fascia l'Udinese ha Rodrigo De Paul, che è da un bel po' di tempo che viene accostato alle grandi, è un giocatore da big, anche nel mercato di gennaio sembrava dovesse per la precisione andare all'Inter, ma la dirigenza interista cinese in questo momento non può muovere un denaro, e quindi è rimasto in quel di Udine. La nostra fortuna è che domenica Rodrigo De Paul non ci sarà squalificato, di conseguenza l'Udinese sarà priva del suo giocatore più forte. Questo non rende la gara semplice, perché sappiamo bene che in quelle formazioni lì, no, in cui c'è la star e tanti buonissimi comprimari, generalmente quando viene a mancare il giocatore di spicco tutti gli altri tendono a crescere, e questo succede soprattutto in ambienti sani come Udine, per cui ritengo che sia una partita estremamente dura, ma ritengo anche che sia una grossa possibilità per il Verona per iniziare un percorso appunto nel mese di febbraio e magari portare già qualche punticino via dal Friuli e diciamo in qualche modo riparare a quello che è stata quelle che sono state le mancanze di domenica scorsa. Ultima cosa, finisce il mercato di gennaio, cioè è finito lunedì, senza ulteriori movimenti dell'Elas, ma non andrò ad approfondire troppo perché giovedì sarà pubblicata un'altra puntata speciale di Casa Hellas, così come abbiamo fatto la settimana scorsa, con un altro ospite, un giornalista veronese che si occupa di mercato, e quindi andremo a sviscerare non solo tutti i movimenti dell'Hellas nel mese di gennaio, ma anche andremo a vedere la rosa, entreremo un po' nel dettaglio dei contratti, dei riscatti e di quello che eventualmente sarà nel prossimo futuro il possibile percorso del Verona per appunto andare a rinforzare questa rosa. Tireremo un po' fuori la sfera di cristallo e cercheremo di ragionare su quello che può essere il nostro Hellas da qui in avanti. Però c'è una cosa in relazione al mercato che mi sento di dover fare e dire, perché il mercato ha portato alla cessione, seppur in prestito, fino a giugno, con il contestuale rinnovo del contratto fino al 2022, del nostro Samuel Di Carmine. Ora, io sono infinitamente legato a questo giocatore. Perché? Perché Verona non dimentica, no? Perché chi si mette addosso la maglia giallo-blu compie qualcosa di importante per noi e dimostra di essere una persona a posto e che per quella maglia veramente suda e sputa l'anima, a noi rimane nel cuore. A me è rimasto nel cuore, così come a Juric, lo stesso allenatore lo ha lodato la scorsa settimana, Samuel, sia per quella fantastica cavalcata dei playoff che è culminata con la partita di Cittadella e con quello che per me è uno degli stadi più belli che ho visto ultimamente, assieme a quello della Juve dello scorso febbraio, ma sicuramente quella gara con il Cittadella in un momento così importante, così determinante per noi, Samuel è stato determinante per quel risultato. e ha fatto dei gol importanti e belli anche lo scorso anno con noi. Quest'anno qualche opportunità in meno, non sono arrivati purtroppo i gol, però Samuel, che per quanto mi riguarda è sempre entrato in campo con la voglia, la dedizione, la determinazione comunque di mettersi a disposizione totale della squadra, e lo ha fatto, ripeto, con un minutaggio inferiore rispetto al passato, sapendo benissimo di essere la staffetta di Kalinic. Lo ha fatto senza mai una mezza polemica, senza mai mostrare degli atteggiamenti non adeguati. Quindi dal mio punto di vista va un ringraziamento enorme a Samuel Di Carmine, un altrettanto enorme in bocca al lupo per la sua esperienza a Crotone. Io veramente spero che lui vada a Crotone a giocarsi tutte le partite, a segnare caterve di gol, a salvare il Crotone. Poi a giugno lo riprendiamo noi, l'anno prossimo diventa il nostro uomo, 25 gol in Serie A. No vabbè, questa è la favola che io avrei in mente. Spero che succeda, ma intanto gli auguro veramente un grandissimo in bocca al lupo, e da veronese, da tifoso Hellas, lo ringrazio infinitamente. Ora chiudiamo anche questa puntata. Due cose velocissime. La prima, se possibile evitare di mettersi quella maglia grigia che ormai ha rotto un po' i maroni e personalmente non mi piace per niente, sembra anche non essere quella più adeguata a portare risultati positivi. La seconda e ultimissima cosa, grazie veramente a tutti voi, prima di tutto per aver seguito la puntata con Ale di giovedì, che è stata seguitissima e quindi mi ha fatto estremamente piacere, ha fatto piacere anche Ale, e vi ringrazio perché comunque mi supportate, e anche il fatto di sapere di non essere qui a parlare totalmente da solo, anche se ho già detto è la mia passione, mi piace farlo, mi piace parlare di Hellas, sapere che ci siete anche voi, insomma, per me è una grande soddisfazione. C'è la pagina Hellas, Casa Hellas, scusate, per interagire, mandatemi messaggi, chiedetemi tutto quello che volete, suggerimenti, critiche, lì ci siamo. Siamo su tutte le piattaforme podcast possibili e immaginabili. Grazie ancora, un abbraccio grande, alla settimana prossima, anzi no, a giovedì, ci vediamo giovedì, cioè ci sentiamo giovedì con la finestra di mercato. Un grandissimo saluto, forza Hellas, ciao da Simo.